Saluto Gianluca Medas, bentornato Gianluca a Radio X.
Bentrovati tutti quanti, ciao.
Allora, Gianluca Medas, attore, regista, narratore, e proprio di narrazione oggi parliamo con te perché ti ho chiamato a raccontarci in anteprima un progetto che per la verità ha già visto la luce lo scorso anno, ma che ritorna quest'anno con una serie di storie molto interessanti che tu proporrai appunto in forma di narrazione, che vanno dal rapimento di De André alla tragedia del Moby Prince, alla storia di Feltrinelli con la Sardegna, fino al caso di Gisella Orru. Quattro grandi casi di cronaca, ma non solo di cronaca, che poi hanno a che vedere anche con la cultura, con la società sarda, che tu riproporrai appunto in forma di narrazione secondo uno stile che tu in questi anni hai via via affinato, e che ti ha fatto di te un grande storyteller, per usare una parola molto, molto di moda. Allora, raccontaci come nasce l'idea di queste narrazioni, di storie tratte dalla cronaca e dalla storia della Sardegna, anche recente.
Ma io sentivo l'esigenza un po' di rinnovare le modalità di comunicazione, soprattutto empatica, nei confronti del pubblico. Ho avuto la fortuna come artista di potermi cimentare con diversi media, dalla radio alla televisione, il teatro, la narrazione, la scrittura, quindi, e volevo utilizzare una forma ibrida di narrazione che utilizzasse tutti questi strumenti. E così nasce questo progetto Storytelling, dove veramente la narrazione viene spezzettata in diverse maniere, quindi c'è la lettura del brano del giornale, c'è la radiodramma, c'è la narrazione pura, c'è l'intervista che appare in video. E soprattutto c'è uno scenario non ufficiale, a me piace moltissimo, faremo questa cosa nella hall della Fondazione di Sardegna, in mezzo alle opere d'arte, le sculture, sui gradini a fianco all'ascensore. Abbiamo scelto questo spazio che è veramente bellissimo, e il pubblico sarà attorno a noi, potrà vedere sia nello schermo le immagini che trasmetteremo col videoproiettore, che me e i musicisti che mi accompagnano. Ci sono veramente molte sollecitazioni, ma anche perché ritengo che la forma teatrale oggi sia vecchia come tipo di espressione, e che non abbia vissuto l'avvento del cinema senza riuscire a trovare una soluzione per entrare nella giusta competizione. Cioè, ma non si può neanche competere col cinema. Il cinema però prende dal teatro, ma il teatro non prende dal cinema, rimane sempre questa sua forma astratta, lontana, molto, molto catechizzata, come posso dire, molto strumentale e molto tecnica, che soltanto chi conosce quella tecnica può comprendere. E siccome il pubblico sta cambiando, i gusti del pubblico sono sempre più da cercare, da comprendere, e il pubblico è sempre più da formare rispetto ai contenuti stessi, ecco che nasce Storytelling per questo.
Ecco, diciamo un format sicuramente non convenzionale, almeno non convenzionale in senso stretto, uno spazio, un uso dello spazio e anche del rapporto con il pubblico diverso dal solito, diverso da quello che è un po' la consuetudine teatrale, ma anche la consuetudine televisiva, e anche una scelta di temi e di storie da raccontare un po' diverse, non per questo però non interessanti e, come dire, stimolanti per il pubblico. Parliamo di storie che sono ancora, voglio dire, incise nella nostra pelle, cioè pensiamo alla tragedia del Moby Prince, ma pensiamo anche allo stesso rapimento di De André, che la Sardegna ha vissuto insomma in maniera davvero molto molto particolare.
Sì, sono argomenti che secondo me si possono affrontare in una forma più laica, cioè guardando il fatto e vedendo come è stato raccontato da altri. Ecco qui nasce il mio progetto: come lo hanno raccontato gli altri? Ci sono dei buchi nella narrazione che ci permettono di trovare altre narrazioni, un po' come fa la Marvel quando lavora sui testi, no? Cosa prende un testo, lo divide e ne fa 20 testi differenti. C'è sempre un punto di vista che è da affrontare, per cui per esempio tutti gli argomenti li ho affrontati mettendo in evidenza che cosa i sardi hanno vissuto di quella storia, partendo dal punto di vista dei sardi.
Ecco, per esempio, facciamo un esempio concreto. Parliamo del rapimento di De André, che è stato un misto per noi anche di partecipazione alla storia drammatica di un personaggio che tra l'altro aveva scelto la Sardegna come suo luogo insomma, del cuore, dell'anima, un posto dove lui aveva deciso di vivere. Però noi l'abbiamo vissuto anche con un po' di senso di colpa, perché questa ospitalità si era trasformata poi dopo in un dramma, in una tragedia.
Ho spostato l'analisi. Intanto grazie a Giorgio Pisano che mi ha concesso un'intervista audio. In realtà Giorgio doveva partecipare in video, doveva condividere come questo spettacolo nella forma video.
Ecco, ricordiamo Giorgio Pisano, grandissimo cronista dell'Unione, scomparso ahimè da poco tempo, amico personale di Fabrizio, che aveva intervistato subito dopo il sequestro e col quale poi era rimasto legato da una profonda amicizia. Quindi sicuramente quella di Giorgio sarebbe stata una testimonianza importantissima, ma tu appunto l'hai registrata e quindi sì, utilizzerai anche questo documento straordinario.
Sì, sì. Ho chiesto il permesso alla famiglia, la famiglia mi ha dato il permesso naturalmente. Diciamo che quell'intervista era un'intervista di prova che mi serviva per arrivare all'intervista vera, quella in video. Purtroppo non è stato possibile farlo, ma gli stimoli sono veramente tanti. Il punto di vista di Giorgio mi ha aiutato moltissimo a leggere la storia di De André. Intanto bisogna smitizzare assolutamente la figura del bandito proletario che ruba i ricchi per dare ai poveri. Questi banditi non danno niente ai poveri e non sono proletari, sono piccolo borghesi, diceva Giorgio, io condivido la sua analisi, che si vogliono
fare il bar o il tabacchino per sistemare la famiglia. Ma
infatti,
un sequestro,
la canzone Quello che non ho è dedicata a loro: voglio la tua camicia bianca, voglio il tuo conto in banca. Mi spiegava che aveva questo significato veramente straordinario la lettura che ha fatto Giorgio, ma perché conosceva De André, quindi conosceva davvero il profondo. Ma la grandezza di De André, quando perdona i rapitori e in conferenza stampa lo dice, e la stampa, una parte della stampa lo aggredisce perché dice: ma come? E ci sono dei pezzi che io leggerò, farò leggere a un attore.
E poi sono due facce della stessa medaglia, questo moralismo da un lato nel giustificare in termini di valentia qualunque gesto, anche il più becero e delinquente, dopo poi invece scandalizzandosi se una persona perdona i propri rapitori, perché si è creato anche un legame, immagino, in quei mesi là, e lui avrà anche capito probabilmente le ragioni, anche le miserie di queste persone che lo avevano rapito.
Lui, infatti, per me diventa un pretesto per raccontare la storia dell'atteggiamento dello Stato nei confronti dei sardi rispetto a queste problematiche. È un problema antico, cioè lo Stato rispondeva in due maniere: o mettendo delle taglie sui banditi, e col processo Barbaricino è impossibile,
oppure trattandoci,
oppure facendo la caccia grossa, sempre nello stesso modo. E infatti con De André succede lo stesso. Addirittura mi raccontava Giorgio, ma io questo fatto lo conoscevo, infatti lo metterò nell'audio, che vennero e si fecero riprendere mentre fingevano di fare una perlustrazione attorno alla tenuta di De André, tutta roba finta dei berretti blu, quindi solo propaganda. Non erano in grado di comprendere le problematiche profonde, pensarono di risolverle con la fabbrica Ottana o facendo Prato Bello, per esempio. Metterò un'intervista che prendo dallo spettacolo di Prato Bello a Moro, il quale dice: Taviani diceva che i sardi avevano delle tare nel sangue, bisognava mischiare il sangue dei sardi con gli stranieri, ecco che facevano Prato Bello al poligono di Tiro, così i sardi si mischiano con gli italiani, si mischiano con le sarde, magari migliora la qualità del DNA. Roba da matti, capisci?
Roba da matti. Facciamo una prima pausa musicale, poi mi racconti meglio anche come è articolato il format di queste tue storie raccontate per il pubblico che verrà alla Fondazione, ricordiamolo, a partire da venerdì, perché sì, la prima della storia di De André, il rapimento di De André, è fissata per venerdì 14 ottobre. Un po' di musica e poi torniamo con Gianluca.
Certo che mi guardi come un pesce.
They think we're playing. but you can always bet it some. Cause when you pay, you play.
Sly and the Family Stone, Remember, e anche per ricordare, io vi suggerisco di tenere d'occhio il cartellone di Storytelling Anno Secondo, il progetto che è venuto oggi a presentarci qua in radio l'amico Gianluca Medas, del quale stiamo già parlando da qualche minuto. Un progetto che si aprirà appunto nel segno del rapimento di André. Questa è la storia che tu hai scelto per aprire questo ciclo di 4 incontri alla Fondazione di Sardegna. Ecco, raccontami tecnicamente come hai sviluppato, come si sviluppa il racconto. Ci sei tu da solo, ci sono dei video, ci sono dei documenti, c'è della musica. Racconta un po' com'è il linguaggio di questo nuovo format.
Dunque, allora, intanto ci sono io che racconto sicuramente, dopodiché c'è un attore che mi accompagna, che fa tutti i dialoghi. I dialoghi sono presi o da libri o da pubblicazioni oppure da interviste e video, li abbiamo trascritti. Oppure ancora ci abbiamo due musicisti, Massimo Perri e Massimo Loriga, che mi accompagnano in tutto lo spettacolo. Tra l'altro Massimo Loriga ha anche fatto un po' di roba con De André, e quindi è anche un testimone, mi ha anche aiutato in alcuni punti del testo. Poi ancora abbiamo il video purtroppo, come dicevo prima, purtroppo conterrà soltanto un'intervista video, quello di Moro, di Orgosolo, che ho recuperato dallo spettacolo di Prato Bello, ma non avrà la parte video di Giorgio Pisano, che invece sarà presente come voce, e mentre Giorgio parla ci saranno immagini dalla Sardegna degli anni 50 per raccontare uno scenario. E dopodiché all'interno del testo ci sono diverse cose, per esempio le canzoni di De André vengono inserite come poesia, non le canteremo, le declameremo, proprio perché vorrei che le persone si rendessero conto che De André non è solo un cantautore, ma anche veramente un raffinato poeta, capace di descrivere non soltanto pensieri, ma anche emozioni profondissime. È riletto in questo modo, assume davvero un altro aspetto la canzone di De André. Ne abbiamo scelto tre: Quello che non ho, Hotel Supramonte e Il canto del pastore, del servo pastore, che sono quelle che secondo me rappresentano di più la sua storia e soprattutto il suo trauma, perché comunque questo rapimento fu un trauma, perché sai, lui non voleva neanche le guardie del corpo e fino all'ultimo è stato coerente non denunciando i banditi. Quindi abbiamo raccontato questa storia sotto molti punti di vista.
Ecco, Gianluca è un amico, ci conosciamo da tanti anni, è stato tra l'altro uno dei primi quando avevo iniziato il progetto di Cagliari Social Radio, quindi questa radio aperta anche a ricevere contenuti dall'esterno, è stato uno dei primi a farsi avanti e avevamo anche iniziato a lavorare su un'idea di format che era, diciamo, un po' sulla falsariga di questo, perché questa è diventata un po' la tua ossessione, cioè di usare la tua arte di racconto teatrale per raccontare delle storie che fossero in qualche modo più vicine a tutti noi, sperimentando anche il racconto mescolato con la musica, con i documenti audio, con i documenti video. E infatti quello che ne esce fuori, secondo me, è uno splendido progetto radiofonico, adesso, al di là di quello che sarà l'impatto visivo del vederti lì in quel posto, tra l'altro molto bello, perché la sede della Fondazione di Sardegna è veramente un posto molto gradevole, molto bello, e immagino che anche lì tu hai usato lo spazio, mi dicevi, in maniera non canonica.
No.
E questo aiuterà molto, perché è uno spazio che ha l'unico difetto che ha è che è un po' troppo ingessato.
Sì.
E invece vivendolo in maniera diversa, cioè non con la gente seduta nelle poltroncine e il relatore dietro il tavolo, ma magari appunto utilizzando quelle bellissime sale, quelle bellissime hall dove tra l'altro ci sono bellissime opere d'arte, penso che sia veramente un modo intelligente. Complimenti a te, complimenti a Franco Carta, alle persone della Fondazione che hanno creduto in questo tuo progetto. Io la lancio lì, mi piacerebbe che magari se registrate queste serate, magari le mandiamo in radio poi.
No,
sarebbe una cosa bella. Ecco, raccontami com'è nata anche la scelta dei temi, oltre ad André, Canale 16, la tragedia del Moby Prince, poi Pagina Bianca, la storia di Feltrinelli e della Sardegna, e per concludere Gisello Ru, un fattaccio di cronaca nera, dove però dietro si apre uno squarcio su questa situazione quasi pasoliniana del Sulcis, della grande disoccupazione, di persone sbandate, e anche di una situazione familiare terribile che era alla base di questa vicenda molto triste.
Guarda, le storie da raccontare sono veramente tante, ce ne sono tante, ho dovuto accantonarne tantissime, perché però negli anni prossimi tirerò fuori. la scelta come avviene? Avviene con questo criterio: devono essere fatti che comunque non chiudono la Sardegna, non la rimandano indietro. Noi abbiamo questa abitudine al passato, come se il passato fosse l'unica cosa possibile oggi nel presente. Invece per me il passato è una risorsa per guardare al futuro, per cui ogni argomento doveva essere spendibile anche a livello nazionale, cioè doveva coinvolgere più persone possibile. Per quello quindi ho scelto per esempio Moby Prince. Perché? Perché dietro Moby Prince c'è un grande problema, c'è una grande ingiustizia, cioè in realtà questi fatti raccontano la verità, ma nessuno la dice. È clamoroso, perché è chiaro quello che è successo per la Moby Prince, è chiarissimo, è chiaro, lo possono dire tutti, ci sono milioni di testimonianze di cui non si è tenuto conto, così come per la storia di Feltrinelli, ma soprattutto Simon Mossa, perché la storia di Feltrinelli è un pretesto per raccontare un grandissimo personaggio, Simon Mossa, che è stato dimenticato. Quest'uomo conosceva 18 lingue, è stato l'uomo con di caratura internazionale più importante della Sardegna del dopoguerra. Quest'uomo ha rinunciato a 3 miliardi di contratto con l'Aga Khan perché si era accorto che l'Aga Khan stava facendo speculazione edilizia, andava a misurare l'altezza delle ville con una canna e impediva ai suoi geometri di costruire, per cui era un uomo straordinario di cui si è persa assolutamente traccia.
Ecco, ricordiamola un po' per sommi capi la storia, perché adesso mi hai fatto venire in mente appunto il personaggio di Simon Mossa. Racconta un po' la storia,
come si incontrano con Feltrinelli. Sì, è straordinario quell'incontro, perché me lo racconta Zampa Marras ed è un inedito. Cioè, si incontrano a Nuoro, sono lì per un convegno. Feltrinelli dice: si toccava i baffi, se li arricciava, quei bellissimi baffi lunghi. Chiede: posso invitare? Invitarvi a cena. C'era Cici Tommasa, c'era Mario Meris, c'era Simon Mossa e c'era Zampa Marras, che era sempre con Simon Mossa, e gli dice: no, no, la invitiamo noi, prego, si accomodi. Mentre parlano, a un certo punto, tra i maledetti e il porchetto, Feltrinelli chiede a Simon Mossa: cosa ne direbbe di un colpo di Stato in Sardegna armato? Io ve lo potrei finanziare, sto sintetizzando naturalmente. E lui dice: no, in Sardegna non è possibile, perché non c'è Zapata. Qui siamo in democrazia, cerchiamo di portare la Sardegna all'indipendentismo attraverso l'uso della democrazia. Ma potremmo parlarne, continuano a parlare fra di loro e si scopre che Simon Mossa è amico del padre di Che Guevara, mentre Feltrinelli è amico di Che Guevara, e diventano tanto amici. Dice: ci rincontriamo, ne riparliamo, va bene. Invece succede che Simon Mossa si prende un tumore e muore qualche mese dopo, fulminante, in un anno lo porta via, e Feltrinelli qualche anno dopo muore ucciso. Non è vero che lui...
Ecco, volevo chiederti proprio questo: che idea ti sei fatto di questa morte misteriosa? Stava mettendo una bomba, come vogliono farci credere, o forse è stato ucciso per...
Feltrinelli non ha mai messo bombe. Feltrinelli era un ideologo, non era un uomo di azione, era un uomo di pensiero. È una balla clamorosa. Tra l'altro, gli hanno trovato nei segni, nei polsi, segni di legaci, quindi l'avevano legato. Gli hanno trovato dei colpi dietro la testa, colpi con sbarre di ferro, capisci? Quindi, cioè, mica un'esplosione colpisce dietro la testa. E poi nelle mani non c'era niente, per cui l'hanno proprio ucciso e poi dopo hanno fatto finta. E grida vendetta questa cosa.
Quindi servizi segreti o storie del genere. Ancora un po' di musica e poi torniamo a parlare di queste storie incredibili con Gianluca Medas, il nostro storyteller.
I'm so bad.
località gospel, beat elettronici per questo brano Let Them Come. Dan Electro, una produzione che arriva da Detroit. Il nuovo suono di Detroit che unisce proprio le radici del soul e del gospel con la tecnologia e i suoni dei campionatori e dei computer. Molto spesso in questa fascia di programmazione di Radio X ci facciamo accompagnare da queste sonorità. Oggi stiamo parlando di grandi fatti di cronaca e non solo di cronaca, con grandi implicazioni di tipo politico e sociale che hanno riguardato la Sardegna, ma non in modo, come dire, autoreferenziale, ma sono in qualche modo delle storie emblematiche di un modo di aver vissuto la nostra condizione di sardi, di un modo di viverla tuttora, e poi che hanno fatto parlare anche della Sardegna fuori dalla Sardegna. Il caso del rapimento di De André è sicuramente il caso della morte tragica di Feltrinelli, di tutte i fermenti anarchico insurrezionalisti che in quegli anni attraversavano la Sardegna. C'è un caso che ancora fa molto male, perché ancora non è chiaro, non è stata ancora conclusa l'inchiesta, anche se i familiari delle vittime hanno fatto delle durissime battaglie, stanno conducendo delle durissime battaglie per avere la verità. Stiamo parlando del caso Moby Prince, di cui si parlerà venerdì 28 ottobre nel secondo degli appuntamenti di Storytelling. Gianluca.
Sì, lì è veramente incredibile, perché la verità è davvero davanti a tutti, eppure nessuno la vuole vedere. È chiaro che ci vuole il coraggio di dire che quello è successo. Invece è molto più comodo tenere tutto nel vago, far soffrire questa gente che ancora oggi chiede giustizia, ma ne abbiamo visto tanti casi del genere. L'Italia è la nazione delle bugie, purtroppo le bugie ci perseguiteranno, saranno la colpa che ci porteremo appresso. Quando vorremmo parlare di democrazia, della storia della democrazia in Italia, non potremo non considerare questi fatti. Moby Prince, noi siamo in collegamento naturalmente con l'associazione che si occupa di portare, abbiamo fatto per loro anche lo spettacolo l'anno scorso, abbiamo voluto farlo proprio per dare un segnale, e devo dire che ho visto la gente che piangeva dopo questo spettacolo. Lo spettacolo non è commovente in sé, la storia è talmente assurda, talmente ingiusta, ma tu pensati che a un certo punto durante le registrazioni c'era un canale acceso, che era questo canale sperimentale,
canale 16.
Sì, il canale 16, che è un canale sperimentale che serve anche per i My Day, no? Però era stato tenuto aperto per un esperimento, e quindi ha registrato tutto ciò che è successo dalla baita in quei giorni, in quel giorno, in quella notte, e si sente di tutto. Addirittura pensate che c'è una voce a un certo punto che ride per i morti del Moby, dice andatevene, pigliatevela in culo voi della Moby Prince, e qui si stanno morendo arsi vivi. E ci sono tutte queste registrazioni, è veramente una cosa, uno scenario pazzesco. E noi abbiamo dato a tre attori le voci delle registrazioni mentre io racconterò il dramma, e poi ci sono degli attori che fingono di essere i testimoni. Abbiamo preso gli atti del processo, li abbiamo suddivisi in varie fasi, quindi alcuni attori della Non Solo Avvocati On Loose recitano le parti dei vari personaggi interpellati nel processo.
Ecco, nominiamo un po' degli attori che sono accanto a te sul palco. Nel primo appuntamento, quello di Andrea, le letture sono a cura di Mattia Murgia, mentre poi ci sono Massimo Loriga, Massimo Perra, che lavorano alla parte musicale, e le immagini video curate da Antonio Cauterucci. Nella seconda narrazione gli attori, come hai detto, sono tre, sono Filippo Salaris, Alessandro Pani e Mattia Murgia. Le musiche sono affidate ad Alberto Sanna, immagini video sempre di Antonio Cauterucci. Pagina bianca, Feltrinelli e la Sardegna, appuntamento venerdì 11 novembre. Le musiche di Mauro Palmas ti accompagneranno,
bellissime tra l'altro,
grande scelta che condivido. E invece nel racconto della vicenda di Gisella Orru, con cui vorrei concludere anche con te questa presentazione della rassegna, sei in compagnia del clarinetto di Valentina Fiore.
Ho voluto scegliere questo clarinetto perché è una voce meravigliosa, il clarinetto. Il 25 è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e sarà l'occasione per in qualche modo mettere un paletto in questa giornata, raccontando una storia che deve, proprio perché si deve trovare giustizia per questa ragazza innocente messa in mezzo da dei mascalzoni nascosti, di cui tutti sanno il nome a Carbonio, ma nessuno fa il nome perché tutti hanno paura. Evidentemente un uomo molto potente, molto ricco, che doveva essere molto compromesso da questa vicenda. Pensate che Gisella viene uccisa con uno spillo nel cuore.
Sì, una storia allucinante, poi appunto che accade in un momento, in un luogo particolarmente dolente della Sardegna, perché in quel Sulcis afflitto da disoccupazione, miseria, emarginazione. Raccontaci com'è ricostruito il contesto in cui questa vicenda di questa ragazzina morta in circostanze così misteriose si è svolto.
Mi ha collaborato con me e apparirà in video l'avvocato Schirò, un grandissimo avvocato, un uomo veramente gentile e raffinato culturalmente.
Michele Schirò?
Sì, 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 veramente grande, un grande avvocato. E lui mi ha raccontato lo scenario, anche quello che chiaramente nella verità processuale non esiste. Chiaramente noi non potremmo raccontare ciò che la verità processuale non dice, perché andremo incontro a querele e varie cose. Però quello che emerge è una società corrotta, collusa e soprattutto complice, che utilizzava i soldi per circuire ragazzine povere o comunque consenzienti, minorenni, per un giro di prostituzione, per il sollazzo di questi signori, quindi puoi immaginare.
Ecco, tutto questo e molto di più dal 14 ottobre al 25 novembre nell'atrio della Fondazione di Sardegna, Cagliari, via Salvatore d'Aorta. Gianluca Medas, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa volta, rinnovo l'invito magari a trasmettere in radio o adattare per la radio prossimamente questi tuoi racconti, che sono davvero molto molto interessanti, ed è importante che tutti in qualche modo ce ne appropriamo, li sentiamo come parte della nostra memoria, del nostro vissuto.
Va bene, grazie davvero, grazie, buon lavoro e auguri.
Alla prossima, ciao.